Vogliamo adesso rivolgerci alla parola del Signore e ancora una volta questa mattina vorrei leggere dal Vangelo secondo Matteo e leggerò i primi 14 versetti del capitolo 24. Capitolo 24 del Vangelo secondo Matteo, i versetti dall'1 al 14. Mentre Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del Tempio, ma egli rispose loro: «Vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata». E mentre egli era seduto sul Monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte, dicendo: «Dicci, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?» E Gesù rispose loro: «Guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome, dicendo: io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Perché insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno, ci saranno carestie, terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Allora vi abbandoneranno all'oppressione, vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti, poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Fin qui la parola del Signore. In queste domeniche di confino, di isolamento, di diaspora, rimarrà per tutto il tempo un sermone in sospeso. Nella provvidenza di Dio, l'esposizione del libro di Neemia, nella quale ero impegnato prima che questa crisi per l'epidemia di Covid-19 scoppiasse, ecco, si è interrotta con la predicazione di due sermoni sul capitolo 9 del libro di Neemia. La predicazione sospesa è quella del capitolo 10, che avevo già cominciato a preparare e che ha per titolo «La gioia di Gerusalemme». E se Dio ci darà grazia, se Dio mi darà grazia di sopravvivere a questa piaga, prometto solennemente che questa sarà la predicazione, la prima predicazione che farò quando la Chiesa tornerà a riunirsi e al posto delle sedie vuote ci saranno i vostri volti, i vostri corpi, ci sarete voi, fratelli e sorelle della Chiesa di Caltanissetta. Quello sarà la gioia di Gerusalemme. Adesso però non posso farlo, perché questo è il momento e le circostanze in cui ci troviamo e non sono circostanze e tempi di gioia. C'è un tempo per ogni cosa e questo è il tempo del silenzio, il tempo delle domande a Dio, il tempo della supplica, dell'introspezione, della riflessione, del pensiero profondo, è il tempo della conversione. Questo, cari fratelli e sorelle, è il tempo della prova e della tribolazione. E domenica scorsa vi ho parlato di uno dei segni dei tempi, la predicazione del Vangelo nel mondo. E questo segno, il segno della predicazione del Vangelo, questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, è accompagnato da un'altra promessa, affinché sia resa testimonianza a tutte le genti, che è quella della raccolta degli eletti, della raccolta del popolo di Dio, della salvezza del popolo di Dio. Questo segno, insieme appunto a quello della raccolta degli eletti di ogni popolo, nazione, tribù e lingua, costituisce la prova del trionfo di Cristo crocifisso e risorto, che asceso al cielo quale re di gloria è seduto sul suo trono ed esercitando il suo ministero regale, come dice il catechismo minore di Westminster che amiamo leggere e studiare, chiama la sua chiesa fuori dal mondo per essere suo popolo, la governa, la difende e sottomette, salva, preserva e benedice gli eletti, trattenendo, sconfiggendo e vendicandosi di tutti i nemici suoi e loro. Questo regno di Cristo, Cristo che regna, governa, però si attua in tempi di tribolazione. Lo hanno preannunciato i profeti, non voglio correre attraverso tutti quanti i libri profetici che ci parlano dell'annuncio dell'Evangelo che e del trionfo, del progresso del Vangelo, del Regno di Dio, unitamente anche alla tribolazione, alla difficoltà, alle prove. Ma vorrei leggervi soltanto un testo che si trova nel libro del profeta Daniele, proprio nell'ultimo capitolo di Daniele, nel capitolo dodicesimo, dove è scritto così. E questo versetto descrive la situazione di questi tempi, dei tempi in cui noi ci troviamo. In quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia, come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo. E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, cioè tutti quelli che saranno trovati iscritti nel libro. Ovviamente qui si parla del libro della vita e ovviamente qui il popolo salvato non è chiaramente l'Israele etnico, si parla di tutto il popolo di Dio che sarebbe stato salvato in tempi di angoscia e in tempi di tribolazione e in tempi di difficoltà. E quindi, considerando le parole di Cristo, un altro dei segni del progresso del Regno di Dio nel mondo è questo, che per tutto il tempo che sarebbe intercorso tra la sua elevazione in gloria e il suo ritorno, il suo popolo sarebbe stato tribolato. Tribolazione, una parola greca che è la traduzione di una parola greca che è thlipsis, è un termine che noi troviamo molte volte, più di 50 volte, se ricordo bene 54 volte nel Nuovo Testamento, e lo troviamo non solo al singolare come tribolazione, a volte anche accompagnato da qualche aggettivo a grande tribolazione, ma anche la troviamo al plurale, tribolazione e tribolazioni, e viene tradotto variamente. Generalmente nella nostra versione viene tradotto appunto con tribolazione, ma molte volte potrete trovare che è tradotto con afflizione, per esempio. Lo stesso termine, tradotto tribolazione, in certi punti viene tradotto con afflizione, poi metteremo anche in questi riferimenti e questi versetti che vi risparmio per non appesantire il mio messaggio, o anche in altri modi, con angoscia, per esempio, quando si parla della nascita del bambino, no? Quando una donna, una madre partorisce il figlio, il termine è lì, è lo stesso, viene tradotto angoscia in Giovanni 16:21, ma è flipsis, lo stesso. O, in modo un po', diciamo, non credo molto appropriato, vessazioni in Ebrei 10:33. E nel passo che abbiamo letto si trova anche la parola tribolazione, si trova al versetto 9 per intenderci, che qui però viene tradotta in modo diverso, viene tradotta oppressione. Versetto 9, allora vi abbandoneranno alla flipsis. Vi abbandoneranno alla tribolazione. È qualcosa che si riferisce alla prova, alla persecuzione, vi uccideranno, sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Quindi questo termine significa letteralmente mettere sotto pressione, tanto è vero che è usato anche in Seconda Corinzi 8:13, proprio con mettere nel bisogno, mettere sotto pressione, o anche usato in un altro passo, in Atti 11:19, con il termine persecuzione. In realtà è un sinonimo. Da tutto questo, che cosa comprendiamo? Comprendiamo che non dovremmo avere alcun timore nel dire che il tempo della tribolazione non è un tempo che ha da venire, o che i discepoli stessi avrebbero dovuto aspettare come qualcosa che si sarebbe dovuto verificare in prossimità del ritorno di Cristo, o in un periodo breve e limitato di tempo. No, il tempo della tribolazione è oggi. Era al tempo in cui Cristo parlava, subito dopo, noi vediamo che subito dopo la sua ascensione, subito dopo quando lo Spirito Santo è stato sparso, immediatamente cominciarono le prime persecuzioni e le prime difficoltà per la Chiesa. E nel corso dei secoli e nel mondo intero, dovunque il Vangelo è stato annunciato, dovunque si è stabilito in modi diversi, in forme diverse, con intensità diversa, però è sempre stato accompagnato dalla manifestazione della tribolazione. Infatti è una delle realtà presenti nella vita di tutti i cristiani. C'è un testo che amo particolarmente, che per me è stato una grande illuminazione quando la prima volta lo scoprii e lo lessi più a fondo, ed si trova nel libro dell'Apocalisse, e al capitolo 1, al versetto 9, io, Giovanni, vostro fratello e vostro compagno. In che cosa è Giovanni fratello e compagno delle chiese alle quali scrive la rivelazione del Signore Gesù Cristo? Nella tribolazione, beh, lo comprendiamo, perché Giovanni si trovava nell'isola di Patmos perché era perseguitato, comprendiamo la tribolazione, ma l'altra realtà presente nella vita di Giovanni non è soltanto la tribolazione, è anche il regno, ed è anche la costanza, la perseveranza in Gesù. Quindi la tribolazione, insieme alla certezza che siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo, che con Lui regniamo, è presente nel cuore di tutti quanti i credenti, e questo produce la necessità della perseveranza, della costanza, della pazienza. Quindi tutti noi, anche se troppo spesso lo dimentichiamo, sappiamo dove si trovano le parole del Signore Gesù Cristo, che certamente egli pronunciò ai suoi discepoli, che poi divennero gli apostoli, ma che sono altrettanto vere per noi. Nel mondo voi avrete tribolazione, Giovanni 16:33, nel mondo avrete tribolazione, e poi ci fu una promessa: fatevi animo, io ho vinto il mondo. E l'apostolo Paolo e Barnaba hanno insegnato che dobbiamo entrare nel regno attraverso molte tribolazioni, in Atti 14:22. Quindi vi voglio parlare dell'insegnamento del Nuovo Testamento sulle afflizioni che riguardano anche i cristiani e delle implicazioni che tutto questo ha per noi. E comincerò col dire che oggi l'affermazione del Signore contenuta circa la tribolazione dei credenti di ogni tempo in Matteo 29 viene negata in molti modi. Forse, magari veniva negata fino a qualche settimana fa. Adesso tutti concordano che noi viviamo in tempi di afflizione e di tribolazione. Ma in linea di massima, prima ancora che scoppiasse questa crisi, anche se vi foste rivolti a ampie porzioni del cristianesimo, e che cosa avreste ascoltato? Avreste ascoltato posizioni anche molto distanti ideologicamente, per esempio quelle dei liberali e dei cosiddetti dispensazionalisti, che per ragioni diverse bisogna rigettare, che in qualche modo, non totalmente, ma negano la realtà del fatto che la grande tribolazione è il tempo in cui noi ci troviamo, che è iniziata dalla morte e risurrezione di Cristo Gesù e durerà fino al suo ritorno. Sì, infatti per alcuni, per esempio i liberali, affermano che tutto questo capitolo si riferisce esclusivamente alla futura distruzione di Gerusalemme, che avvenne effettivamente nel 70. E poi aggiungono che comunque questi capitoli sarebbero stati scritti in retrospettiva, perché insomma prevedere tutto alla lettera non sarebbe stato possibile. Questa è una vecchia storia che non voglio neanche affrontare, perché se così fosse Gesù Cristo sarebbe stato semplicemente una costruzione di uomini e noi stiamo perdendo il tempo, e io invece di predicare alle sedie vuote sarebbe meglio che me ne stessi a casa mia con la mia famiglia e voi a fare qualcos'altro magari a casa vostra. No, non la voglio nemmeno considerare l'ipotesi che il nostro Signore Gesù Cristo, che la scrittura definisce colui che nel principio era la parola, era il verbo di Dio, era con Dio ed era Dio, che si è fatto uomo e che è morto su una croce per salvarci, potesse non avere la capacità, il potere di annunciare in anticipo quello che sarebbe dovuto accadere. Ma anche i futuristi, che vorrebbero spostare quasi tutto quello che noi troviamo qui, che prendono questo capitolo e questi capitoli, il 24, il 25, con un bisturi, diciamo, molto preciso, lo tagliuzzano e dicono: questo passo, questi versetti riguardano questo tempo, questi versetti riguardano quest'altro tempo, questo si deve intendere in questo modo, in quest'altro modo. Anche loro si sbagliano, sebbene dicono anche delle cose vere. D'altronde non pensate neanche per un istante che io rifiuti di dare la mia mano di associazione a fratelli che la pensano diversamente da me su questo passo, però intendo dire tra i dispensazionalisti, non tra i liberali. Ma voglio dire, il punto è essenzialmente questo, che questo discorso Gesù lo diede non affinché fosse centellinato e dissezionato come si fa con un cadavere, ma lo diede ai suoi discepoli e affinché lo passassero alla Chiesa di tutti i tempi, affinché la Chiesa che vive in misura diversa queste situazioni potesse trovare consolazione e conforto. Queste posizioni, entrambe però, dicono, sebbene dicono qualcosa di vero, contrastano con i seguenti fatti. Prima di tutto, la domanda dei discepoli, seppure involontariamente, riguardava un tempo molto lungo e non solamente la distruzione del Tempio. Loro chiesero quando avverranno queste cose, la distruzione del Tempio, ma quale sarà anche il segno della fine dell'età presente. Quindi Gesù risponde per intero ai vari aspetti di questo quesito escatologico e parlò di tutto il tempo che sarebbe trascorso tra la sua ascensione e il suo ritorno glorioso. In secondo luogo, i segni della grazia e dell'opera di Dio, cioè la chiamata di tutti quanti gli eletti mediante la predicazione del Vangelo, certamente non si sono compiuti prima del 70 e non si compiranno soltanto in prossimità della venuta del Signore Gesù. In tutte queste migliaia di anni c'è stata la predicazione del Vangelo e la Chiesa ha resistito, è sopravvissuta e ha continuato a proclamare la verità. Nei versetti dal 29 al 31, che per brevità non ho letto, Gesù parla del suo ritorno glorioso e visibile, e la sua apparizione ancora oggi non è avvenuta. I testimoni di Geova devono insegnare che Gesù è tornato, perché loro fissano questi segni particolari in una data speciale e quindi non possono non dire che Gesù non sia ritornato. È tornato, ma nessuno sa dove sia, non lo si vede perché è tornato spiritualmente. No, Gesù ritornerà nello stesso modo in cui è andato via, in carne e ossa, e quando tornerà ogni occhio lo vedrà. Quindi questo è il periodo nel quale noi stiamo vivendo. E poi nei versetti 36, da 36 a 44, vi invito a leggere per intero il capitolo 24, si parla del tempo della venuta di Gesù. Nessuno lo sa. Quel giorno, dice Gesù, quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. E poi descrive, ci sarebbe molto da dire su questo, ma passo oltre, come fu, e poi paragona questi tempi e il tempo del suo ritorno e dice così: come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva e si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò tutti via tutti quanti, così sarà anche alla venuta del Figlio dell'uomo. Due saranno in un campo, l'uno sarà preso, l'altro lasciato, eccetera. Comprendiamo che il quadro che Gesù sta dipingendo rispetto al suo ritorno, come un ladro nella notte, quando nessuno, ma proprio nessuno se l'aspetta, questo ovviamente non può applicarsi all'assedio e alla presa di Gerusalemme, che appunto avvenne dopo un periodo di tempo in cui ci si sentiva sotto assedio. Qui si parla di tempi come i nostri, in cui le fabbriche funzionavano, tutto correva, l'economia galoppava, l'ambiente veniva devastato, nessuno o la gran parte delle persone aveva il tempo di fermarsi un momento. Tutti corrono, tutti vanno, questa descrizione ovviamente in termini un po' diversi, ma si attaglia perfettamente alla nostra condizione. Ognuno faceva i fatti propri e mentre ciascuno faceva i fatti propri venne il diluvio. Così sarà, così sarà. Se qualcuno pensa che il Signore, perché c'è questa epidemia, significa che sta ritornando, io vorrei smentirvi. Oh, vi assicuro, non è così. Questa epidemia passerà. Ci saranno morti, ci saranno feriti, ci saranno probabilmente dei cambiamenti epocali nella nostra società, nella nostra economia, e le cose torneranno ad essere esattamente come prima, o poco diverse. E la gente si dimenticherà. E quando nessuno se l'aspetta. Perfino quando le vergini sagge dormivano, allora ritornerà lo sposo. E per questa ragione noi non dobbiamo fare altro che essere vigilanti, e dobbiamo andare avanti e ricordarci che comunque il capitolo 24 e il capitolo 25 costituiscono un tutt'uno. Ma non voglio dire soltanto questo, voglio andare avanti. Questo insegnamento delle tribolazioni del popolo di Dio, della sofferenza, della tribolazione del popolo di Dio, è anche negata da tanti trionfalisti. Ho parlato di liberali e di persone e di altre sezioni del cristianesimo che hanno posizioni diverse, ma questa parlo in particolar modo di evangelici, sì, trionfalisti, che negano la realtà, praticamente negano la realtà della tribolazione come una costante presenza nella vita dei cristiani di ogni tempo. Sono quelli che affermano che il cristianesimo è una religione di pace, di gioia, di prosperità, di benessere, e cancellano il concetto non solo della possibilità, dell'attualità, ma anche della necessità delle tribolazioni per i cristiani. Oh, dicono sì, certo, ci sono alcuni cristiani che si ammalano, che soffrono, che sono poveri o che hanno delle difficoltà, ma questi sono quei cristiani privi della fede, che è una categoria che è inesistente, perché i cristiani privi della fede non esistono. Non è così. Queste persone confinano le tribolazioni a momenti specifici della storia e a cristiani vissuti o che vivranno in certi contesti, ma Matteo 24:9 può essere applicato in linea di principio a tutti i cristiani di ogni tempo. E la prova che Matteo 24:9 non descrive la condizione di un periodo limitato di tempo, ma è caratterizzato è caratteristico di ogni momento della storia del cristianesimo, è il fatto che la sofferenza, la persecuzione, la tribolazione è un ritornello che noi troviamo in tutto quanto il Nuovo Testamento. In Matteo, al capitolo 5, nel bellissimo passo delle beatitudini, come conclude il Signore Gesù: beati, beati, beati i perseguitati a motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli, e beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia, rallegratevi. La tribolazione non è qualcosa che conoscono soltanto alcuni, perché la Scrittura ci dice con chiarezza che è la realtà di tutti quanti i cristiani, ovviamente in situazioni che possono essere diverse. Beati voi quando gli uomini vi odieranno, quando vi scacceranno, vi insulteranno e vi metteranno al bando il vostro nome come malvagio a motivo del Figlio dell'uomo. Io ho scritto qualche settimana fa che non mi preoccupo di predicare alle sedie vuote. Mi preoccupa e non mi preoccupa e non ho niente in contrario al fatto che ve ne siete stati a casa, perché c'è il contagio. è una cosa saggia, è una cosa buona, è una cosa che ha a che fare con il sesto comandamento, non uccidere, certamente, è per amore del Signore che noi amiamo noi stessi e il nostro prossimo. Ma se domani dovesse succedere che questo stesso governo o un altro governo dovesse vietare le nostre riunioni per altri motivi diversi, avreste il coraggio di venire? Se domani, o per qualsiasi ragione, i cristiani, gli evangelici, i riformati, i battisti riformati o chiunque essi siano, dovessero diventare lo zimbello del mondo e puntati come persone da fuggire per la loro grettezza, per le loro idee, per i loro pensieri, mi ritroverei ancora una volta a predicare alle sedie vuote? È questo quello che mi spaventa, è questo quello che mi preoccupa principalmente. E Gesù ha parlato dell'odio del mondo, Gesù ha detto che a lui legno verde hanno fatto quello che hanno fatto, figuriamoci a noi legno secco. E l'apostolo Paolo scrisse a Timoteo che è proprio chiunque vuole vivere piamente in Cristo, chiunque vuole vivere piamente in Cristo sarà con lui perseguitato, e attraverso molte tribolazioni che noi entreremo nel regno di Dio. E queste persone qui che negano la possibilità, l'attualità e la necessità delle tribolazioni, dimenticano che la redenzione dell'anima non è la completa salvezza e che la nostra umanità sarà completamente redenta solo quando avverrà la risurrezione dei nostri corpi, e che oggi la solidarietà e la convivenza con i peccatori e i malvagi ha delle conseguenze anche per noi. Noi abbiamo un corpo che non è redento, per questo ci ammaliamo, per questo moriamo, per questo siamo tribolati. Se fossimo puri spiriti non dovremmo temere la persecuzione. Si parla tanto di grazia comune, la grazia comune, la benignità di Dio verso tutti quanti gli uomini, come se Dio fosse in debito nei confronti degli uomini. E quindi, ma si parla di grazia comune, Dio fa del bene a tutti ed è una realtà. Gesù ha detto che Dio fa piovere e fa sorgere il sole sui giusti e sugli ingiusti, sui malvagi e sui buoni. Ma io vorrei introdurre un altro concetto per voi cristiani, credenti, evangelici, riformati. Vi siete dimenticati che oltre alla grazia comune di Dio esiste il giudizio comune di Dio? Il giudizio comune è inevitabile. Se il sole e la pioggia cadono su tutti, in benedizione e come giudizio, non possiamo pensare che per il fatto che siamo cristiani, quando Dio manifesta i segni del giudizio, di cui parleremo in seguito, noi possiamo sperare di non esserne toccati. Ci sono alcune pagine della storia ecclesiastica di Eusebio di Cesarea che parlano di una tremenda pestilenza che avvenne intorno al 260 d.C. durante il regno di Marco Aurelio, in cui Eusebio in realtà riferisce di una lettera di Dionigi di Alessandria, che dice che nonostante molti cristiani mostrarono un comportamento misericordioso e generoso verso tutti i malati, specialmente i loro fratelli in fede, Dionigi parla del grande amore mostrato dai cristiani, che nonostante il contagio e la pestilenza, però non abbandonavano i malati, li curavano, e a costo della loro stessa vita molti di loro morirono appunto perché perché si prendevano cura dei malati, mentre i pagani si comportavano in modo completamente diverso, li abbandonavano. Loro pensavano magari che si sarebbe risolto il problema ottenendo l'immunità del gregge, magari, chissà. O comunque Dionigi di Alessandria dice di quella pestilenza, cito, è una brevissima citazione: fu un esercizio e una prova non inferiore a nessuna delle altre. Essa infatti non risparmiò neppure noi cristiani, anche se si diffuse maggiormente tra i pagani. Non illudetevi, non illudiamoci. Noi siamo esseri umani, partecipi della medesima debolezza di coloro che non temono Dio. E, come già è accaduto, purtroppo, non possiamo che riconoscere che questa piaga potrebbe avvicinarsi a noi e toccare me e voi che mi state ascoltando. Siate pronti, fratelli, sorelle. E voglio concludere, anche se avrei moltissime altre cose da dire, perché la tribolazione nel Nuovo Testamento ha degli scopi precisi, riguarda tutti quanti. E certo, è un giudizio che Dio riserva agli empi, e le tribolazioni sono anche le sofferenze che i cristiani devono patire per amore di Dio. Si parla di tribolazioni che hanno a che fare con la nostra professione di fede, ma nei credenti la tribolazione assume varie forme: può essere la ostilità aperta, il ridicolo, la povertà, la mancanza di tutto, la malattia, la prostrazione interiore. Noi oggi forse non stiamo conoscendo questo senso in particolar modo di tribolazione, la persecuzione, però tutte le cose che sono connesse a questo confino forzato a casa hanno degli effetti nella nostra psiche, nella nostra anima, nei nostri sentimenti. E non dovete meravigliarvi se questo produce qualcosa nel vostro essere. L'Apostolo Paolo parla proprio di questa prostrazione interiore, di questo dolore, di questa sofferenza. No, non potete immaginare che effetto mi fa entrare in chiesa e vedere nessuno, uscire per la strada e vedere nessuno. C'è la morte nella città. Mi ricordo del titolo del libro di Francis Schaffer, che a sua volta riprendeva Geremia e il libro delle Lamentazioni. Sembra che ci sia la morte nella città, ti giri intorno, persone con le quali le incontri dal panificio, con le quali ti sei sempre dato una stretta di mano, hai scambiato delle parole, adesso se ne stanno a debita distanza, tu stesso te ne stai a distanza. C'è la morte nella città. E questo pensate che non avrà degli effetti emotivi su di noi, soprattutto sui più sensibili tra di noi, sui nostri figli, sulle persone che sono meno strutturate anche dal punto di vista psicologico? E certamente ne avrà, ma non dobbiamo meravigliarci. L'Apostolo Paolo parla della sua prostrazione interiore quando nell'Epistola ai Filippesi dice, riferisce di alcuni che annunciavano Cristo con spirito di rivalità, non sinceramente, pensando di provocarmi qualche clipsis, qualche afflizione nelle mie catene. Paolo era soggetto alle afflizioni, e Paolo parla in Seconda Corinzi al capitolo 2, il versetto 4, della afflizione e l'angoscia, poiché vi ho scritto in grande afflizione e angoscia di cuore con molte lacrime. Certo, magari per situazioni diverse, ma questi sono sentimenti conosciuti, preghiamo gli uni per gli altri. Scusatemi, preghiamo gli uni per gli altri. E tutto ciò sarà inevitabile per i credenti in Cristo, e perché nessuno di quelli che seguono l'uomo di dolori potrà evitare la sofferenza. Ma, e qui concludo, questo comunque, anche le nostre sofferenze, io vi supplico, fratelli, considerate questo, anche le nostre sofferenze sono un segno della vittoria e del trionfo di Cristo. Infatti Gesù lo ha detto, e lo abbiamo letto nel passo di Matteo 24, questo sarà soltanto il principio delle doglie, il principio dei dolori, al versetto 8 del capitolo 24. E l'apostolo Paolo dice che la creazione intera geme in travaglio e in doglie aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Quello che noi vediamo adesso, anche con la presente epidemia, non è altro che l'intensificazione delle lotte e delle tribolazioni. Gesù usa questo paragone, principio di dolori, usando una parola tecnica, un termine medico, sarà il principio delle doglie del parto. E queste doglie saranno sempre più frequenti, saranno sempre più intense, fino a quando questo bambino escatologico non nascerà. E questo che stiamo vedendo non è nient'altro se non l'intensificarsi, in questo sono d'accordo, di questa battaglia che c'è tra il male e il bene, e potremmo dire anche la furia di Satana descritto nel capitolo 12 del libro dell'Apocalisse, dove si parla proprio di tutta quanta la storia del combattimento tra la Chiesa e il serpente antico che si è evoluto ed è diventato il gran dragone rosso. Ed è scritto tra i versetti 7 e 12 che sa benissimo di avere poco tempo e che quindi cerca nell'ultimo poco tempo, che non sappiamo quant'è, che gli rimane, di compiere devastazioni e distruzioni. Però la tribolazione ha scopi diversi per i credenti rispetto ai non credenti. Perché mentre gli empi e gli increduli non vedono altro che le forze naturali, le forze casuali, davanti a queste tribolazioni che stanno colpendo il mondo intero, gridano al complotto, alla fabbricazione di armi batteriologiche o cose di altro genere, e poi escludono Dio e attribuiscono a cause naturali o a uomini soltanto tutto quello che sta verificandosi, bestemmiano Dio per i figli di Dio. Questa è un'occasione per la crescita e la purificazione nella fede. E se questa epidemia ci lascerà come eravamo prima, noi possiamo dire che non siamo diversi dagli altri uomini. Questa epidemia, come il fuoco che nel crogiolo purifica l'oro, deve avere l'effetto di trasformarci, fratelli e sorelle. E lo sta già facendo. Lo sta già facendo, dite la verità. Stiamo pregando in casa, in famiglia. Stiamo cercando il Signore. Stiamo ascoltando la Sua voce. Stiamo rivalutando e riconsiderando quelle che sono le nostre priorità. Ci stiamo vergognando di noi stessi. Sta succedendo qualcosa. La fede viene purificata, l'apostolo Paolo, in quel bellissimo capitolo che parla della giustificazione mediante la fede soltanto, dice che siamo giustificati per fede e abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. E spesse volte ci fermiamo lì a leggere, non è vero? Ma continua a esprimersi l'Apostolo Paolo, e non solo, ci gloriamo anche nelle tribolazioni, nelle afflizioni, qui la parola è la stessa, ci gloriamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Noi siamo giustificati per grazia, mediante la fede, ma nessuno di noi entrerà nel cielo senza la santificazione. Senza la santificazione, è detto nell'Epistola agli Ebrei, nessuno vedrà il Signore. Perché? Perché coloro che sono giustificati autenticamente, che hanno la vera fede, trarranno profitto anche da queste esperienze per camminare nella santità e accrescere la loro santificazione. Chi non si santifica non è neanche giustificato, questa è la differenza che i nostri cari amici cattolici romani non riescono a comprendere, ci accusano di essere antinomisti. E per questa ragione, fratelli, noi dobbiamo considerare Dio come il nostro buon Padre Celeste. Il nostro buon Padre Celeste che, siccome ci ama, ci disciplina. Il testo di Ebrei 12 deve essere particolarmente prezioso per noi, in particolar modo in questi giorni, Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato e avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore, non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce coloro che riconosce come figli. Noi non ci meravigliamo, nella nostra nazione, nel nostro tempo è stata bandita qualunque disciplina nei confronti dei figli, è violenza, è cattiveria. No, è amore. Dio per amore ci corregge. Oh, io non so, sto dicendo un'oscenità per alcuni, ma vorrei che potessimo discernere l'amore di Dio in questa piaga del coronavirus. L'amore di Dio verso i superstiti, l'amore di Dio anche nei confronti dei morenti, poiché per grazia di Dio molte persone che muoiono anche di coronavirus giungono alla loro agonia e alla loro morte non in modo subitaneo, hanno la possibilità di comprendere che stanno scendendo sempre di più verso il soggiorno dei morti. Nella sua misericordia, il Dio ha permesso che ci fosse una piaga che portasse delle persone alla morte, perfino alla morte, ma in modo sufficientemente lucido per poter esaminare la propria vita e magari convertirsi al Signore. In questi giorni abbiamo sentito testimonianze di persone, medici, personale che grazie alla testimonianza di un fedele pastore che è morto di coronavirus al nord, hanno trovato la via della fede. Chissà quanti uomini e donne in questi giorni stanno morendo così. A volte morire in solitudine potrebbe essere una benedizione maggiore che morire circondati dall'affetto di persone che magari non ci fanno riflettere fino all'ultimo momento. Non lo so. Dio compie i suoi proponimenti. Dio compie i suoi proponimenti e manifesta e manifesterà la falsità di tanti credenti che tali non sono. Infatti, e questa è un'altra cosa che ci turba, che ci preoccupa in questi giorni, ne abbiamo parlato tra noi come pastori, chi sopravviverà spiritualmente, chi resisterà spiritualmente a questa piaga? Quanti di coloro che saranno assenti per un mese, due mesi, tre mesi dal luogo dove la parola di Dio viene annunciata, si raffredderanno e cominceranno ad assumere una mentalità e un atteggiamento cinico, pagano, fatalistico. E dopo, quando le chiese si riapriranno, non li rivedremo più. Oh, posso il Signore portarti a riflettere sulla realtà della distruzione che nei confronti dei falsi credenti producono le prove. Calcoliamo la spesa, umiliamoci perché noi fino a questo momento non abbiamo stimato abbastanza i doni di Dio e abbiamo approfittato e abbiamo abusato della sua misericordia di cui abbiamo goduto così largamente fino ad ora. E impariamo e preghiamo perché il Signore ci conceda di sperimentare quello che forse non abbiamo mai conosciuto, cioè di essere pazienti anche nella afflizione e gioiosi nella prova e perseveranti nella preghiera. E questo è il versetto che voglio lasciarvi per concludere. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Perché noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. E sappiamo anche che né angeli, né principati, né potenze, né autorità, né cose presenti, né cose future, né vita, né morte, niente, nessuno, mai potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. E nelle afflizioni alziamo il nostro sguardo a Lui. E Dio vi benedica. Padre Celeste e Dio Onnipotente, mio cuore insieme a quello di tanti altri si eleva a Te in questo istante. L'afflizione, la tribolazione è qualcosa di assolutamente indesiderabile dal punto di vista umano. Ma noi abbassiamo il nostro capo, ci prostriamo davanti a Te, e riconosciamo la Tua saggezza anche nell'aver voluto e nell'aver permesso che questa tribolazione ci toccasse. Non smettiamo di pregarti per quelli che soffrono, per i morenti. Non smettiamo di pregarti affinché Tu dia sapienza a chi ci governa e forza a chi ci cura e intelligenza a chi deve sperimentare nuovi metodi per combattere anche questa piaga. Ma Ti prego in particolar modo per il Tuo popolo. Fa, o Signore, che possa conoscere la potenza, la gloria, l'autenticità, la verità di Dio in questa prova. Te lo chiediamo, te lo chiedo, unendo il mio cuore a tanti altri che so che sono accanto a me, nel nome di Cristo Gesù. Amen.